cominciato la nostra rassegna con Surya Bai, la bella addormentata proveniente dall'India, arrivata in Europa grazie all'opera di Mary Freire che la trascrisse e tradusse. Però bisogna ricordare che molte delle favole che noi sentiamo, siamo abituati a sentire, magari abbiamo dimenticato, però ci ritornano in mente quando ne sentiamo parlare, sono di origine orientale. La più nota, una delle più note, Cenerentola, per esempio, d'origine orientale, poi è stata trascritta, riscritta e ripetuta, beh, da farci dimenticare la sua origine, che però è bene saperlo. Allora, facciamo conoscenza con questa bella domenica napoletana che si chiama Taglia, intanto precisiamolo, contenuta nella raccolta L'Ucunto dei Licunti, ovvero Lo Trattenimento de Peccerille. Si chiama Taglia, è figlia di un imperatore, il quale si addormenta anch'essa, cade addormentata per motivi imprecisati. Il suo padre, l'imperatore, la adagia dentro una casa, questa volta non si tratta più né di torre né di castello, la lascia lì e adagiata. C'è un re. Questo re, diciamolo subito, si chiama re, perché questa è la convenzione delle favole, però dire a ben poco, si disinteressa negli affari di corte, come vedremo meglio, i suoi interessi sono tutti quelli di andare a caccia, soddisfare, cercare donne, soddisfare il sesso e la buona cucina, sono questi i suoi interessi. Vediamo, leggiamo. Mandando, dopo un certo tempo, un re a caccia, gli scappò un falcone che volò dentro una finestra di quella casa. Non tornando al richiamo, il re fece picchiare alla porta credendo che ci abitasse gente, ma dopo aver picchiato un bel pezzo, il re, fatto venire una scala da vendemmiatore, volle di persona scalare sta casa e vedere cosa ci fosse dentro. Salito sopra ed entrato dappertutto, ci rimase come una mummia, non trovando persona vivente. All'ultimo arrivò nella camera dove stava Taglia, come incantata. Vista il re, credendo che dormisse, la chiamò. Ma non invenendo essa, per quanto egli facesse gridasse, pigliato dal caldo di quelle bellezze, la portò di peso sul letto, ne colse i frutti dell'amore e, lasciatela coricato, se ne tornò al regno suo, dove non si ricordò per un pezzo di quello che gli era successo. Insomma, una situazione molto italiana, la situazione e anche il carattere di questo sedicente re. Intanto è una casa, non è una torre, una scala da vendemmiatore non deve essere poi altissima, non ha fatto tanta fatica per entrarci, non è stata un'impresa gloriosa entrarci. Ha colto il frutto, perché la vista gli è piaciuta, possiamo dire così, dopodiché se n'è andato e non ci ha più pensato. La Taglia, senza svegliarsi, anche in questo caso, rimane incinta, partorisce due bambini, i quali si chiamano Sole e Luna. Il re ritorna più volte, scopre che ha avuto dei bambini, sono nati questi due bambini, si affeziona sia Taglia che ai due bambini, e quindi ritorna spesso per stare con loro, perché gli fa piacere. Non li porta a casa sua, nel suo regno, non dice niente a sua moglie, perché lui è già sposato. La moglie non sa che lui ha un'altra famiglia costituita da Taglia, Sole e Luna. Andiamo avanti a leggere. La moglie del re, che dall'indugiare a caccia del marito aveva pigliato qualche sospetto, con sto chiamare Taglia, Luna e Sole, le aveva preso altro colpo che quel del sole. Perciò, chiamato il segretario, essa gli disse: «Senti qua, figlio mio, tu stai tra scille cariddi, tra lo stipi della porta, tra la sbarra e la grata. Se tu mi dici di chi sta innamorato il marito mio, io ti faccio ricco. Se tu mi nascondi sto fatto, io non ti faccio trovare né morto né vivo». Il compare, da una parte sconvolto dalla paura, dall'altra scannato dalla cupidigia, che è una benda sull'occhio dell'onore, un appannatore della giustizia, uno sferracavallo, che vuol dire ferro vecchio, nel linguaggio dell'epoca, della fedeltà, le disse pane al pane e vino al vino. Per la qualcosa la regina mandò lo stesso segretario a nome del re Ataglia perché le dicesse che il re voleva vedere i figli, la quale con allegrezza grande glieli mandò. Quel cuore di Medea, che sicuramente chi ha letto Euripide sa chi era, comandò al cuoco che le facesse scannare e ne facesse diversi intrugli le cornie per farle mangiare allo sventurato marito. Chi ha letto Euripide sicuramente ricorderà che Medea era l'amante tradita e abbandonata da Giasone, che per vendicarsi uccise i figli suoi e di Giasone prima di darsi alla fuga, ed è diventata l'emblema, il simbolo della donna tradita, abbandonata e vendicatrice. Medea compie la sua vendetta, almeno stando Euripide, servendosi di veleni e magie. Torniamo a Taglia, il cuoco era tenerello di Coratella. Viste le ste due mele d'oro, ne ebbe compassione, datela alla moglie sua perché le nascondesse, apparecchiò due capretti in 100 fogge. Venuto il re, la regina con un gusto grande fece venire le vivande, e mentre il re mangiava con un gusto grande, dicendo: oh, come buono questo per la vita di Lanfusa. Anche questo tema ricorre non solo nelle fiabe, ma anche nella mitologia, nelle leggende greco-romane. Il cuoco ha ricevuto l'ordine di scannare e cucinare sole e luna, ma con passione, allora incarica la moglie di nasconderli e al loro posto cucina due capretti. Li dà alla regina, la regina, credendo che siano i due bambini, li dà in pasto sadicamente al re, costringendolo, inducendolo a mangiare quelli che lei crede siano i suoi stessi figli. E ironicamente, possiamo immaginarla sogghignando, invita il re a mangiare del suo. Il re fraintende la frase e gli risponde alla regina: certo che mangio del mio, tu in questa casa non hai portato niente, è tutto mio in questa casa. E intanto abbiamo anche visto che la corte di questo re, di questa regina, è costituita da due persone, il segretario e il cuoco, e basta, non c'è nessun altro, niente cavalieri, damigelle, ciambellani, ambasciatori e nient'altro. E insomma, un re botta la buona, insomma. Dopodiché la regina vuole fare lo stesso scherzo anche a Taglia, tenta anche di far scannare e mettere in tavola la stessa madre, Taglia, che nel frattempo si è svegliata, non è più non addormentata, però il cuoco qui si trova in imbarazzo, perché sostituire due bambini piccoli è una cosa, sostituire la madre, per quanto avrebbe 20 anni circa, non è tanto facile, perché la carne è un po' indurita e vecchiotta, dice lui. E pensa lui, alla fine risolve il problema trovando una cerva. Alla fine della storia, comunque, i buoni vengono premiati e i cattivi vengono castigati. Ecco la fine della storia. Il re, che sentì ste parole, restò fuori di se stesso e gli pareva di sognare, né poteva credere quello che sentiva nelle orecchie sue. Poi, rivoltosi al cuoco, disse: se è vero che mi hai salvato i figli, sta pur certo che ti toglierò dal voltare gli spiedi e ti metterò la cucina di questo petto a voltare come ti piace le voglie mie, dandoti premio tale che ti chiamerai felice al mondo. Frattanto che il re diceva ste parole, la moglie del cuoco, che vide il bisogno del marito, portò la luna e il sole dinanzi al padre, il quale, giocando a tre con la moglie e i figli, faceva mulinello di baci, ora con l'una, ora con gli altri. E data una grossa mancia al cuoco e fattolo gentiluomo di camera sua, si pigliò Taglia per moglie, la quale godette lunga vita col marito e con i figli, dando a conoscere a tutta prova a chi fortuna tiene, anche quando dorme gli piove il bene. Intanto, per concludere, questa era la Bella Addormentata napoletana. Giambattista Basile era un narratore di corte, ha rielaborato, sicuramente conosceva sia il romanzo Perseforse che anche le altre versioni che abbiamo visto prima, molto probabilmente le ha rielaborate secondo il gusto dell'epoca e della regione. Basile fu governatore di Avellino dal 1619 al 1621. non era l'ultimo arrivato, fu governatore di Lago Libre dal 1621 al 1622 e fu signore di Monte Marano dal 1615 al 1617 e morì nel 1632. Siamo finalmente arrivati a Charles Perrault e quindi ci avviciniamo di più alla Bella Addormentata nel Bosco che crediamo di conoscere, ma qualche sorpresa possiamo ancora averla. Charles Perrault nacque a Parigi nel 1628 ed è morto a Parigi nel 1703, quindi la sua vita e la sua opera si svolsero dentro il lunghissimo regno di Luigi XIV, detto il Re Sole. Charles Perrault era una persona colta, aveva studiato giurisprudenza, ma non esercitò mai il mestiere di avvocato. Divenne invece intendente degli edifici dei Regi Edifici, divenne anche membro dell'Académie Française. Però la sua passione, quella che occupò presto la maggior parte del suo tempo, era trascrivere fiabe che lui ricordava di aver sentito da bambino dalla sua nutrice, quindi che vengono dalla tradizione orale. Lui le ha trascritte dandogli forma letteraria e rendendole quindi durature, e ci riuscì talmente bene che veniva invitato nei salotti dai gentiluomini e le dame per raccontare le sue fiabe. Era l'epoca in cui i romanzi cavallereschi erano diventati noiosi, erano già passati di moda, e le fiabe invece piacevano di più perché erano brevi, più semplici, con particolari piccanti, anche con il gusto dell'epoca, perché dentro le fiabe si rintracciava anche la società dell'epoca. Le fiabe di Charles Perrault furono poi raccolte nell'opera Histoire ou conte du temps passé e poi più volte rielaborate e riscritte, infine assunsero la forma definitiva come Conte de ma mère Loi e comprende 11 fiabe. Una di queste è La Belle au Bois Dormant, La Bella Addormentata nel Bosco. Siamo alla corte del re di un paese imprecisato, un re e una regina, i quali sono molto contenti dopo lunga attesa che nasce finalmente una bambina. Quando nasce questa bambina viene fatta una grande festa e vengono invitate le fate del regno, che sono 7. Di queste 7 fate, però, una non viene, dunque leggiamo. Dopo la cerimonia del battesimo, tutti gli invitati tornarono al palazzo del re, dove era stato allestito un gran banchetto per le fate. Davanti a ciascuna di esse fu messo un magnifico coperto con un astuccio d'oro massiccio, dove c'erano un cucchiaio, una forchetta, un coltello d'oro puro ornato di brillanti e di rubini. Ma mentre ciascuno prendeva il proprio posto a tavola, si vide entrare una vecchia fata che non era stata convocata, perché da più di 50 anni non usciva da una torre e la si credeva morta o stregata. Il re le fece mettere un coperto, ma non ci fu modo di darle un astuccio d'oro massiccio come alle altre, poiché non ce n'erano più. Quindi, quando tutte le fate in coda passano davanti alla bambina e le offrono i loro doni, bellezza, virtù, eccetera, eccetera, quando arriva il suo turno, le dice che al compimento di un certo anno ella si pungerà con un fuso, quando si pungerà con un fuso, morirà. La più giovane delle fate, invece, aveva visto, intravisto la cattiva fata, aveva intuito le sue intenzioni, quindi aveva fatto in modo di parlare dopo di lei. Non era abbastanza potente da annullare completamente la magia cattiva della cattiva fata, ma quello che poteva fare era attenuarla. Infatti disse che quando la bambina avrebbe, si fosse punta con fuso, non sarebbe morta, ma avrebbe dormito 100 anni. Il re e la regina però tentano, invano come sempre in questi casi, di impedire l'avvenimento, l'avverarsi della magia. Proibiscono tutti i fusi nel castello, che vengono banditi pena la morte da tutte le stanze, in modo che la bambina non possa mai pungersi con un fuso. Passano gli anni, un giorno la bambina, girovagando per il castello in assenza dei genitori, gira di qua, gira di là, arriva in una stanza nascosta dove c'era una vecchietta che non era al corrente del bando e stava lavorando con il fuso. La bambina si punge ed ecco cosa succede. Ella aveva appena preso il fuso che, essendo ella molto vivace, un po' maldestra, e poi anche perché la decisione della fata lo prescriveva, si punse la mano e cadde svenuta. La buona vecchia, tutta smarrita, chiama aiuto. Arriva gente da ogni parte, gettato dall'acqua sul viso della principessa, le slacciano le vesti, le danno dei colpi sulle mani, le strofinano le tempie con dell'acqua della regina d'Ungheria, ma niente le faceva tornare in sé. Allora il re, che era accorso al trambusto, si sovvenne della predizione delle fate, pensando che così doveva accadere, visto che le fate l'avevano predetto, fece mettere la principessa nel più bello appartamento del palazzo, su un letto ricavato d'oro e d'argento. Si sarebbe detto che era un angelo, tanto era bella. Lo svenimento non l'aveva tolti i colori fulgenti della carnagione, le sue guance erano di un bell'incarnato e le labbra come di corallo. Soltanto aveva gli occhi chiusi, ma la si sentiva respirare dolcemente, cosa che dimostrava che non era morta. Il re ordinò che la si lasciasse dormire in pace fino a quando non fosse venuta l'ora in cui si sarebbe svegliata. La giovane fata, la fata benevola, vede sapere cosa è successo e da lontano e accorre per migliorare ancora la situazione. È addormentata, non si può risolvere questo problema, ma affinché il giorno che si sveglierà dopo 100 anni non si trovi spaesati in mezzo a sconosciuti, aggiunge ancora qualcosa. Ella provò tutto quello che lui aveva fatto, ma poiché era molto previdente, pensò che quando la principessa si sarebbe svegliata si sarebbe trovata in imbarazzo nel vedersi tutta sola in quel vecchio castello. Ecco dunque quel che fece. Toccò con la sua bacchetta tutto quanto era nel castello, eccetto re e la regina, governanti, damigelle d'onore, camerieri, gentiluomini, ufficiali, maggiordomi, cuochi, sgattari, lacchè, guardie svizzere, paggi, servitori. Ella toccò inoltre tutti i cavalli che erano nelle scuderie con i palafrenieri, i grossi mastini del cortile, la piccola Pufle, la cagnetta della principessa che era vicina a lei sul suo letto. Non appena ella li ebbe toccati, tutti si addormentarono per non svegliarsi che con la loro padrona, in modo da essere pronti a servirla quando ella ne avrebbe avuto bisogno. Perfino gli spiedi che erano sul fuoco, tutti pieni di pernici e fagiane, si addormentarono, e il fuoco pure. Tutto questo fu fatto in un attimo, le fate non indugiarono nel loro lavoro. Allora l'era regina, dopo aver lasciato la loro diletta figliola senza che ella si svegliasse, lasciarono il castello e fecero bandire il divieto a chi che sia di avvicinarsi. Una barriera di cespugli, rovi e rami circonda completamente il castello, per cui nessuno può avvicinarsi, cioè soltanto si diffonde nella regione il vago, la leggenda praticamente verrebbe da dire che dentro quel muro di vegetazione inestricabile c'è la principessa, c'è la bella addormentata del bosco. Ed ecco che arriva il principe. Anche in questo caso, però, bisogna ricordare, per chi critica La bella addormentata nel bosco, il tema, il motivo della bella addormentata nel bosco come simbolo della passività della donna che riesce a svegliarsi solo grazie, cioè entrare nella vita, realizzarsi come donna, come essere umano, soltanto grazie accanto all'intervento dell'uomo, che il principe che arriva non deve fare assolutamente niente. Quando lui si avvicina, i rami si scostano, non ammazza draghi, non scala muraglie, semplicemente si trova la via aperta e arriva fin davanti alla principessa. La principessa si sveglia non in conseguenza del bacio del principe, si sveglia perché sono passati 100 anni. Il principe ha soltanto la fortuna di trovarsi al posto giusto, al momento giusto, anzi non la bacia nemmeno. Il principe aiutò la principessa ad alzarsi e l'ha vestita di tutte punte con gran gala. Qui tocchiamo anche un gusto di un po' umorismo, vediamo, di Perrone nel descrivere la scena. Egli si guardò bene dal dirle che era vestita come mia nonna e che il collare di pizzo rialzato non si portava più da 100 anni. Non per questo era meno bella. Passarono nel salone degli specchi e vi cenarono, serviti dagli ufficiali della principessa. I violini e gli oboe suonarono dei brani antiquati ma molto belli, belli ma vecchiotti, anche se da circa 100 anni non si eseguivano più. Dopo cena, senza por tempo in mezzo, il grande lemosiniere li maritò nella cappella del castello e la dama d'onore chiuse le cortine del letto. Dormirono poco, la principessa non ne aveva poi tanto bisogno. Anche qui c'è l'intermezzo ironico. Dormirono poco quella notte, però subito si corregge. In realtà la principessa non aveva granché bisogno, aveva appena dormito 100 anni. Il principe la lasciò al mattino per ritornare alla reggia, dove suo padre doveva essere in pena per lui. Il principe gli disse che durante la caccia si era smarrito nella foresta e che aveva dormito nella capanna di un carbonaio e che gli aveva dato da mangiare del pane nero e del formaggio. Quindi questo valoroso principe non ha neanche il coraggio di dire a suo padre che nel frattempo lui ha trovato una fidanzata, si è fidanzato e si è pure sposato. L'addormentamento e il risveglio della principessa costituisce metà della storia di Perrault. L'altra metà è costituita dalle avventure e disavventure che i due neosposi incontrano quando vengono portati alla corte del principe. Quando finalmente muore il padre e il principe quindi diventa re, allora ha il coraggio di portare nel proprio castello la sua moglie con i due figli, che si chiamano Aurora. Sì, uno si chiama Aurora e l'altro si chiama Notte, e evidentemente qui si capisce chiaramente che Perrault conosce la versione precedente, quella di Basile, in cui i figli si chiamavano Sole e Luna, e derivazione come derivazione lui ha chiamato i figli della sua addormentata, li ha chiamati Aurora e Notte. La principessa invece, nella versione di Perrault, non ha nome, mentre invece nella versione del cartone animato della Walt Disney gli hanno dato il nome di Aurora, che nella versione di Perrault è il nome invece della figlia. Però rimane ancora viva la madre. La madre invece è un'orchessa, il quale tenta di uccidere sia il re che i due principini, ma non ci riesce, fa una brutta fine e vissero felici e contenti. Questa però non ci dilunghiamo, perché è la seconda parte della lunga versione di Perrault. E siamo arrivati all'ultima versione che adesso prendiamo in considerazione, che è quella dei fratelli Grimm. Jacob Grimm nacque nel 1685 e morì nel 1863. Wilhelm Grimm nacque nel 1786 e morì nel 1859, quindi un secolo dopo. La loro bella addormentata ha un nome, a differenza di quella di Perrault, si chiama Rosa Spina, almeno nella versione definitiva di questa fiaba più volte rielaborata. È la versione definitiva dei fratelli Grimm, intitolata appunto Rosa Spina, è del 1859. I fratelli Grimm, a differenza di Perrault, non si rifacevano alla tradizione orale, quindi non andavano ad ascoltare né direttamente né indirettamente le versioni che raccontavano le nutrici, le vecchie dei villaggi, le bambinaie. È semplicemente una versione semplificata e imborghesita della versione di Perrault, più vicine alla nostra idea, quindi una storia, come vedremo, schematica, lineare, senza conflitti psicologici, e lunga più o meno la metà, perché finisce esattamente con il risveglio della principessa. A questo punto alcuni degli ascoltatori che avranno visto il film, il cartone animato della Walt Disney, La Bella Addormentata, si saranno domandati, ma come, il principe azzurro non sveglia la principessa con il bacio? Io ho sempre saputo che è il principe azzurro che sveglia la principessa del bacio, infatti così anche nel film. In realtà fanno confusione tra due fiabe, Biancaneve e La Bella Addormentata, sono due fiabe distinte. Anche Biancaneve si trova nella raccolta di Perrault, che sono i racconti, sì. In Biancaneve, invece, Biancaneve cade nel sonno simile alla morte perché inghiotte un pezzo di mela avvelenata della regina strega. I sette nani la trovano morta. Disperati, la tengono presso di loro, custodita dentro un'urna di cristallo. Arriva il principe, con cui già c'era una storia d'amore, e vede che è morta, disperata a sua volta, chiede ai nani di portarla nel suo castello. I nani cominciano il lungo cammino e la trasportando a spalle l'urna di cristallo dentro cui c'è Biancaneve apparentemente morta. È un viaggio molto accidentato, l'urna è sottoposta a molti scossoni, durante a causa, o per meglio dire grazie a uno di questi scossoni, Biancaneve rigurgita il pezzo avvelenato di mela che le è rimasto in gola e così riprende vita. Questa Biancaneve nella versione di Perrault. Quando i sceneggiatori della Walt Disney hanno voluto farne il film, il fatto che Biancaneve si sveglia, corona il suo sogno d'amore sputando un pezzo di mela avvelenato e magari pure masticato è sembrato poco romantico, e allora hanno preferito farla risvegliare dal bacio del principe azzurro. Il bacio del principe azzurro l'hanno in realtà preso in blocco da un'altra fiaba, che è La Bella Addormentata. Biancaneve, per Perrault, non si sveglia a causa di un bacio, si sveglia sputando un pezzo di mela, mentre invece La Bella Addormentata si sveglia mentre il principe la bacia, ma non grazie al principe, si è svegliata perché semplicemente erano passati 100 anni. Vediamo brevemente Rosa Spina, che è la versione dei fratelli Grimm. Rosa Spina è il nome della Bella Addormentata, che invece in Perrault non ha nome. Il sonno si sparse dappertutto nel castello. Le e la regina, che erano appena tornati a casa ed erano entrati nel gran salone, si addormentarono e con loro tutta la corte. Ecco, per i fratelli Grimm anche il re e la regina si addormentò. Si addormentarono i cavalli nelle scuderie, i cani nel cortile, i piccioni sul tetto, le mosche sul muro, persino il fuoco che danzava nel camino. Si acquietò e si mise a dormire. L'arrosto cessò di friggere e il cuoco, che stava per tirare i capelli allo sguattero perché aveva fatto una qualche malanno, lo lasciò andare e si addormentò. Il vento si calmò e sugli alberi davanti al castello non si mosse più neanche una foglia. Intorno al castello incominciò a crescere una siepe di rovi che ogni anno diventò sempre più alta, crebbe tanto da circondare e coprire tutto il castello, così che non si poteva più vedere niente, neanche la bandiera sul tetto. Si sparse in quelle terre la leggenda della Bella Addormentata, Rosa Spina, così infatti era chiamata la principessa. E saltiamo alla conclusione, perché come vi ho detto questa, la versione dei fratelli Grimm è molto più corta. Finalmente, proprio allora scadevano i 100 anni ed il giorno era venuto in cui Rosa Spina doveva risvegliarsi. Quando il principe si avvicinò al roveto, non c'erano che fiori grandi e belli che si scostarono da soli e che lo lasciarono passare incolume, e dopo il suo passaggio si svilupparono di nuovo come siepe. Ecco, con questo ci fermiamo. Abbiamo visto La Bella Addormentata provenzale, La Bella Addormentata catalana, La Bella Addormentata napoletana, La Bella Addormentata di Perrault alla corte del Re Sole, per arrivare più vicino ai giorni nostri del XIX secolo, al tempo dei fratelli Grimm. Man mano che passa col tempo, il cavaliere o principe o quello che è perde sempre più bisogno di fare cose, ovvero è sempre meno valoroso, e vediamo anche che anche le principesse non sono tutte uguali, sono mille volte i mille nomi nella Bella Addormentata del Bosco, e anche quelle di solito hanno tutte il lieto fine, con qualche eccezione. Un'eccezione è quella di Brunilde, la valchiria delle saghe nordiche. Finisce anche questa puntata di La Perla di Labuan. Io sono Riccardo, ho dovuto condurre questo programma da solo. Spero di non aver fatto troppi pasticci, spero di non avervi annoiato, di avervi detto qualcosa di interessante, qualcosa che ancora non sapevate. Rinnovo i miei auguri alla mia socia Teresina, che avrebbe dovuto essere qui ma non si sentiva bene, e a cui auguro di riprendersi presto. È giusto che si prendesse qualche giorno di riposo. La Perla di Labuan tornerà mercoledì 13 gennaio nel 2016, non posso dirvi esattamente cosa farò il 13 gennaio, ma posso dirvi quali sono più o meno gli argomenti, gli autori che toccheremo nel 2016, almeno nella prima parte. Paco Ignacio Taibodossa, l'autore di Per non perdere la tenerezza e anche di importanti e secondo me interessanti e divertenti romanzi e racconti, tra cui Sentendo quel campo di battaglia, con protagonista Olga Dettolghita, una giovane giornalista pestifera nella Città del Messico del giorno d'oggi. Lauren Laurano, che è la investigatrice privata femminista e lesbica che è nella New York del giorno d'oggi, dell'autrice Sandra Scopettone. Poi vedremo anche Andrea Perissinotto, alcuni romanzi che ha scritto, qui torniamo a Tra Torino e Lombardia del giorno d'oggi, in cui oltre a scrivere romanzi e racconti, tra cui La canzone di Colombano a carattere storico, ha scritto anche delle riflessioni sulla tecnica e l'arte dello scrivere, che rientra tra gli interessi di questa trasmissione. Oh, I want cloud drunk for the wind. I primi vampiri letterari, si intende, a noi quelli interessano, molto prima di Dracula, anche qui avremo qualche sorpresa. I primi vampiri che furono Lord Ruthven, Barney e soprattutto Carmilla. Di Carmilla abbiamo già parlato all'inizio di questo programma un anno fa, ma merita che le dedichiamo molto più spazio all'interno di una puntata a lei dedicata, I primi vampiri letterari. Ancora Salgari, ancora West, ancora leggende metropolitane, splatterpunk, cyberpunk e tanti altri generi autori antichi e recenti. Cedo quindi il microfono a Roberto, restate sempre in ascolto su 105.250, ci risentiamo mercoledì 13 gennaio del 2016. And the girl I love best on my wild traveling breast, he dirt has a treasure crown, you chose.